Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Tra la carne e il cielo, Pasolini, Bach. In scena al Teatro Duse di Bologna, la passione di Pasolini per il compositore. Intervista Ennio Fantastichini. Cari ascoltatori, parliamo oggi di Tra la carne e il cielo, spettacolo andato in scena in apertura di stagione al Teatro Duse il 23 e 24 ottobre nell'ambito di Più moderno di ogni moderno, Pasolini e Bologna. È Ennio Fantastichini a dare corpo alla voce di Pasolini e con lui sul palcoscenico del Teatro Bolognese il maestro Valentino Corvino, ideatore del progetto, il coro del Teatro Comunale di Bologna e l'orchestra da camera di Imola con il contralto Elisa Bonazzi. E a fare da sfondo le parole di Pasolini, brani, lettere e interviste che ricostruiscono il rapporto del poeta con la musica di Bach, ci sono immagini potenti dalla ricotta, il Vangelo secondo Matteo, uccellacci, uccellini, e le letture di Fantastichini si intersecano con i brani di Johann Sebastian Bach che Pasolini ha usato come colonna sonora dei suoi film in maniera persino esclusiva per Accattone. Ma in scena il protagonista assoluto è l'amore di Pasolini per Bach, per quella che egli considerava la musica assoluta, musica che Pasolini conosce ai tempi della sua formazione giovanile. È infatti nel settembre del 43, quando il 21enne Pasolini arriva a Casarsa della Delizia, in Friuli, ed era il paese natale della madre, e qui trova rifugio dopo essere riuscito a sfuggire alla cattura da parte dell'esercito tedesco, e qui scopre con una vera e propria fulgurazione Bach grazie a Pina Kalk, violinista slovena anch'essa rifugiata a Casarsa. Fra Pina Kalk e Pierpaolo si crea subito un rapporto di grande amicizia e nel brano tratto dai Quaderni Rossi che apre lo spettacolo emerge la viscerale attrazione che su di lui esercita il violino dell'amica e i loro incontri e le sei sonate per violino di Bach gli diventano presto indispensabili. E state proprio ascoltando in sottofondo una di queste, la siciliana, quella che più lo interessava. Perché gli avevo dato un contenuto, scrive Pasolini, e ogni volta che lo riudivo mi metteva con la sua tenerezza e il suo strazio davanti a quel contenuto, una lotta cantata infinitamente tra la carne e il cielo, tra alcune note basse, velate, calde, e alcune note stridule, terse, astratte. Come parteggiavo per la carne, come mi sentivo rubare il cuore da quelle sei note che per un'ingenua sovrapposizione di immagini immaginavo cantate da un giovanetto e come invece sentivo di rifiutarmi alle note celesti. È evidente che soffrivo anche lì d'amore, ma il mio amore trasportato in quell'ordine intellettuale e camuffato da amore sacro non era meno crudele. Queste le parole di Pasolini e lo spettacolo si chiude con l'intervista concessa dal poeta Furio Colombo poche ore prima di morire. Pagine intense il cui filo conduttore è ancora il motivo per cui Pasolini amava Bach, la convivenza a volte pacifica, a volte sofferta tra le pulsioni terrene e una elevatissima spiritualità. Parole ancora una volta in bilico tra la carne e il cielo che Fantastichini ha magistralmente interpretato. Lo abbiamo incontrato poco prima dell'andata in scena, eccolo nell'intervista.
Dare
dal corpo alla voce lucida ma sempre provocatoria, poetica di Pasolini, come ci si prepara a un lavoro come questo? Quali immagini, quali sentimenti ti hanno attraversato in questa preparazione?
Io credo che il sentimento primario nei confronti di Pasolini non possa che essere uno che ha l'ammirazione, per cui questa è la molla iniziale. Dopodiché l'altra cosa che mi è balzata subito alla vista da resistente, perché così mi chiamerei, papà era partigiano, io sono resistente, è che è quello di portare la fiaccola di questa parola, di portarla avanti in una società che è quella oggi che viviamo oggi, dico, abbastanza sbandata e abbastanza fuori fuoco, di riuscire sempre a pensare ad essere testimoniali ai giovani. Questo era il tema fondamentale. Ho un figlio di 19 anni, quando gli leggo delle cose a lui o quando gli consiglio dei libri, questa è la pedagogia sana che bisognerebbe fare con i figli. Mi dico sempre, certo che se un figlio gli fanno vedere Porta a Porta la sera, bisogna mandarlo in psicoterapia, cioè questo è il problema. Nel caso di Pierpaolo, questo invece credo che possa servire ad acuire questi sensori della poesia.
Tu hai raccontato che nella tua vita di adolescente la morte di Pasolini ha avuto un suo ruolo, no? È stato un momento importante.
Uno step importante nella mia vita, e devo dire che affrontare di nuovo questo, la lettura, il tentativo di raccontare questa storia attraverso anche la musica di Bach, è un modo di chiedere scusa da parte di mio padre. Credo che se mio padre non fosse morto, è morto nell'85, se fosse rimasto vivo e se avesse avuto la possibilità di crescere dal punto di vista culturale, che era un uomo meraviglioso tra l'altro, questa frase qua proveniva purtroppo da una sorta di indottrinamento che in quegli anni aveva detto questa cosa, insomma quasi festeggiando questa morte. E diciamo che io avevo 14-15 anni, quindi era quel momento classico che si definisce in neuropsichiatria infantile uccidere il padre, e quindi diciamo che ecco, questo è stato uno dei motivi, dei motori scatenanti. Io sono andato via di casa a 15 anni con 5.000 lire e da là è cominciato il mio lungo cammino. Allora stasera solo, lo abbiamo già fatto, ogni sera sono qua, il mio pensiero va a mio padre, perché sono convinto che se fosse stato seduto in platea ad ascoltare le parole, non le mie, le parole taglienti e meravigliose di Pierpaolo, insieme a questa visione meravigliosa che scaturisce sinesteticamente, come dire, dalla musica di Bach, gli sarebbe scesa una lacrima. E quindi ciao papà stasera.
Pasolini parlava di una società omologata, no? Che annullava le differenze, e un'omologazione diciamo abbastanza repressiva, anche se attuata attraverso questa gioia di vivere, no? Imposta, che sì, è in realtà tristissima. Tu senti ancora l'eco di questa visione, cioè ancora sono parole che ancora trovi coincidenti con la realtà che viviamo?
Beh, io credo che uno degli elementi fondamentali nella parola tagliente di Pierpaolo sia questo senso della profezia. L'ho detto nell'intervista che ho fatto ieri, e purtroppo questo tema ritornava, mi viene sempre in mente l'intervista di Castelporziano e la sua definizione. Se uno si mette analiticamente a studiare quelle parole si accorge che è esattamente quello che è successo. Mi viene in mente un parallelo oscuro, invece diciamo così distruttivo, quando il signor Gelli fece i complimenti al signor Berlusconi per aver realizzato il programma della loggia B2, perché attaccare i sistemi di comunicazione, attaccare, dare, come dire, al popolo l'opulenza della femmina resa in maniera deteriore. E ecco, questo, i complimenti che farei a Pierpaolo sarebbero esattamente questi: Dio mio che lungimiranza, Dio mio che profezia, Dio mio come aver capito questo slittamento del fascismo, dal fascismo dell'ora di origine al fascismo tecnologico, al fascismo della televisione. Poi il fascismo per me significa una cosa molto semplice: il contrario del futuro. Per cui in questo senso credo che Pierpaolo avesse avuto veramente una veggenza. Lo metterei tra uno dei profeti nella Bibbia, peccato che non ce l'hanno messo.
Piera Raimondi per Radio Emilia Romagna.